Bene, grazie. E come diceva la collega Benetton, Agnarti, costruendo questo congresso, si è domandata dove siamo arrivati, a che punto siamo con il master di aria critica che riveste per noi un interesse particolare, essendo la società scientifica degli infermieri di aria critica. Prima di iniziare la relazione faccio una dichiarazione, un disclaimer di conflitto di interessi. Io sono stata nel tempo, nei miei 30 anni di professione, come prima ci ricordava la Presidente dell'Ordine, anche uno dei fautori, dei costruttori di alcuni dei master che poi mi sono ritrovata ad analizzare in questa survey e anche tuttora uno dei docenti. E devo dire che facendo questa analisi da fuori, con il contributo di tutti i colleghi che hanno voluto e consentito a partecipare, la visione esterna che ci rimanda questo percorso, ci deve spingere a fare una serie di riflessioni che ho cercato di condensare in alcune considerazioni, riflessioni, domande che vedremo in fondo e che spero siano, come dire, proattive per un ragionamento insieme, per cercare di portare questo percorso ad essere efficiente ed efficace, ma soprattutto qualitativamente spendibile davvero nella risposta al bisogno della persona in questa specificità. Cosa abbiamo fatto? Qual è stato il razionale? Il razionale è stato quello di andare a vedere come la costruzione di questi master oramai attivi quasi da 20 anni, ce ne sono alcuni attivi da più di 10 anni, sono quelli ovviamente storici, i primi partiti, sono evoluti e che cosa hanno fatto nel tempo. Qual è nell'ambito dell'autonomia che caratterizza l'università nel proporre offerte formative e quindi nel proporre acquisizione di competenze, perché il legame che noi cerchiamo di indagare è quello tra l'offerta specialistica e la spendibilità della competenza. E abbiamo visto che nonostante ci sia stata una pubblicazione fatta più di un decennio fa dalla Federazione Nazionale sulle linee guida di costruzione di un master di aria critica, i core curriculum che sono arrivati, seppure simili nella struttura, nel perimetro, nella forma, si poi producono dei risultati diversi. Quindi abbiamo pensato di fare questa survey, lo scopo è conoscere e distinguere le tipologie di master che vanno sotto la denominazione di area critica. I metodi sono stati ricercare l'elenco dei master disponibili e attivi nell'anno accademico 16-17 oppure attivati nell'anno accademico 17-18, quindi master che sono stati attivi ma che si sono chiusi prima di questi anni accademici non sono stati presi in considerazione. Abbiamo elaborato un piccolo questionario molto breve da inviare ai coordinatori didattici, infermieristici o di altra professione che hanno aderito alla ricerca stessa ed è stato inviato nel mese di ottobre con una lettera del nostro presidente e abbiamo chiesto di acquisire il curriculum didattico. Quali sono i risultati che ci aspettavamo? Avere un elenco dei master attivi, distinguere le specialità di ognuno in tema di competenze dichiarate, osservare le differenze nei percorsi. Abbiamo trovato 24 master. Devo dire che questa prima fase della ricerca non è stata semplice, perché abbiamo provato ad andare sul sito della federazione. E ci sono alcuni master riportati, che però non sono tutti master attivi. Per trovare i singoli master, non c'è un riferimento se io volessi fare il master di area critica, ma devo andare sul sito di ogni singola università, entrare nell'ambito della formazione specialistica, cercare master di primo livello e poi andare a vedere. Quindi l'offerta formativa non è evidente, non è evidente l'offerta formativa nazionale. Ma ogni università gestisce la promozione, della propria offerta formativa nelle modalità che ritiene più opportune. Quelli che noi abbiamo censito sono 24, andando a cercare i siti nelle università italiane che hanno facoltà di medicina e chirurgia. Un primo dato, come vedete, che viene fuori è che esiste una quota di master di area critica che fanno parte dell'offerta formativa delle università telematiche, cioè sono master online. Qual è la distribuzione geografica di questi master? Cioè dov'è che è concentrata questa offerta formativa? La mia regione, in particolare la mia città, cioè Roma, la fa da padrone, nel senso che ci sono 11 master attivi su 4 università, sono tutti in presenza, e quindi sono master cosiddetti tradizionali, tra questi ci sono alcuni di quelli più longevi. La seconda regione è la Lombardia, l'Emilia, la Liguria, la Toscana e poi ci sono la Puglia e la Sardegna. E questa distribuzione geografica ci dice anche dov'è che si potrebbe concentrare l'attività eventualmente di standardizzazione delle competenze relative a questo master. L'altra domanda che abbiamo fatto è qual è l'anno accademico, da quanto tempo, qual è l'anno accademico di attivazione, cioè se è il master in corso o se è il master che deve essere attivato. Ci sono alcune università che attivano il master di area critica per la prima volta quest'anno, quindi 17-18, mentre la maggior parte sono università che hanno il master attivato da più di un anno. Il totale dei questionari inviati sono 19 su 24, perché per alcune università non è stato possibile recuperare il nome, l'indirizzo di un coordinatore al quale fare la richiesta, e pur avendo scritto delle mail generiche alle segreterie, piuttosto che alla segreteria degli studenti, banalmente, alcune università hanno richiamato per sapere chi eravamo, cosa volevamo, eccetera, e poi comunque hanno deciso di non aderire, e altre non hanno proprio mai risposto a questa mail. Quindi i questionari inviati sono stati su 24-19. Di questi ne sono tornati compilati 13, non tutti con allegato il core curriculum. La cosa che ci ha lasciato, perplessi è che alcuni coordinatori ci hanno detto che era presente il programma del master, se lo volevamo vedere, ma non il core curriculum. Quindi abbiamo inserito nella survey i master di cui siamo riusciti ad avere il core curriculum o ad avere la risposta al questionario. E di questi ce ne sono una quota online che sono stati attivati nell'anno 17-18, quindi che devono partire in quest'anno in corso. Cosa abbiamo trovato dentro questi contenitori in buona sostanza? Abbiamo trovato una percentuale di master dichiaratamente di camera operatoria, quindi con orientamento esclusivo all'addestramento, alla formazione della competenza legata alla camera operatoria. Alcuni di questi online. Abbiamo trovato dei master legati alla competenza degli accessi vascolari e il resto con la dicitura nel titolo del master area critica. All'interno di questa dicitura area critica però non è così omogenea la dicitura. La titolazione dei master modifica declinando alcune specificità o iperspecialità. Eccole qua, abbiamo trovato master in gestione delle aree di emergenza-urgenza e delle terapie intensive. Abbiamo trovato master con indirizzo cardiologico, master ad indirizzo esclusivamente pediatrico, master ad indirizzo centrati sul trauma, esclusivamente sulla patologia trauma, intra e extra ospedaliera, master centrati sull'area di gestione dell'emergenza territoriale e master cosiddetti di area critica, cioè la cui dicitura generale diceva master di area critica per infermieri o master o area critica infermieristica in area critica. Ecco, questo diciamo era il titolo di questi master. La domanda è: da quanti anni il master è attivo? Come vedete, c'è una grande quota di master che si è attivata negli ultimi 5 anni. Mediamente questi master hanno 2-3 anni di anzianità, quindi sono attivi da circa 2-3 anni. C'è una quota che va dai 6 ai 10 anni e il 31% ha più di 10 anni. In questo 31% ci sono i master che hanno, diciamo così, sono stati la guida nell'attivazione del percorso per i master e che esistono da quando sono iniziati i master, quindi sono quelli più strutturati in assoluto. Abbiamo chiesto chi era il coordinatore del master. All'interno dell'università diciamo, esiste la figura del direttore del master, che è sempre ricoperta da un professore che è la cattedra, che è medico in generale, e la figura del coordinatore. E in alcuni master la figura del coordinatore non è ricoperta o è coperta dallo stesso direttore e quindi sono medici. E in altri master invece c'è un coordinatore infermieristico identificato come coordinatore del master che ne ha titolo ai sensi universitari. E come vedete, i master in cui il collega infermiere che li coordina non ha un'investitura ufficiale da parte dell'università sono comunque il 40%, quindi sono tanti. A volte non c'è un collega infermiere, abbiamo incontrato anche figure amministrative. Che cosa viene fuori se pensiamo al coordinatore del master? L'altra cosa che siamo andati abbiamo chiesto nell'ambito di questo questionario è: come sono distribuite le docenze? Cioè, qual è la percentuale di docenze attribuita ai cosiddetti Med 45, però veramente agli infermieri, e qual è la quota distribuita ad altri professionisti, X professionisti. Se voi fate caso, ci sono dei master la cui quota di attribuzione di docenze nell'ambito di un master di area critica per infermieri agli infermieri è meno del 10%. Cioè i colleghi che fanno il master vedono l'infermiere pochissimo. Mentre ci sono master dove la quota attribuita ai colleghi infermieri come docenza è quasi l'80%. Questo indicatore, questa diciamo distribuzione, si collega con la presenza di un coordinatore didattico strutturato, infermiere, presente, riconosciuto. E di solito i master con la maggiore quota di infermieri presenti nell'area della docenza sono quelli più strutturati, quelli storicamente più presenti. L'altra domanda è stata: sono previsti laboratori? Voi sapete che la nostra competenza, e questa è una riflessione che poi faremo volentieri insieme all'università, non è soltanto teorica. Nessuno di noi sa meglio di qualunque altra professione del mondo sanitario che la competenza che si costruisce è fatta di gesti, di sapere e di interpretazione di un ruolo, di saper essere vicino, di avere coscienza e competenza di questo, dell'essere accanto. Quindi abbiamo cercato di capire se sono previsti laboratori didattici che possono essere pratici o teorici, di caso, eccetera, ed è venuto fuori che nella maggior parte dei casi sono previsti, anzi in tutti i casi sono previsti laboratori esercitativi, solo nel 38% dei casi sono previsti laboratori più avanzati, per esempio di simulazione. Quindi laboratori con nuove tecnologie che implementano, aumentano la stratificazione di una competenza complessa. E dove sono previsti questi laboratori è presente un coordinatore infermiere strutturato. In quali ambiti si svolge lo stage o tirocinio? La maggior parte dei master svolge il tirocinio nell'ambito della terapia intensiva, adulta o pediatrica, specialistica e nell'ambito delle camere operatorie. Alcuni master anche nel pronto soccorso, altri nell'emergenza territoriale e altri nelle camere operatorie. È previsto un tutor per il tirocinio, per l'andamento dell'aula, per la gestione? Come vedete, anche qui non sempre, oltre al coordinatore, è previsto un tutor, cioè l'assegnazione di un collega esperto che faccia da guida nel percorso di formazione e nell'implementazione di competenze complesse, sia per l'ambito universitario che poi per l'ambito di tirocinio. E abbiamo chiesto quale funzioni svolge il tutor. E qui ne abbiamo suggerite alcune, alcune ci sono state suggerite dai compilatori del questionario. Il tutor in generale organizza lo stage, quindi diciamo così, occupa del raggiungimento degli obiettivi derivanti dallo stage, dal tirocinio, si preoccupa di consentire che questo stage avvenga nelle varie strutture con le quali il master è in collegamento e si preoccupa di seguire lo studente, il collega in questo percorso. Funziona molto spesso laddove è presente come dire, camera di condensazione delle esperienze fatte durante lo stage e quindi consente una rielaborazione esperta dello stage stesso. Funziona da gestore dei laboratori didattici, l'abbiamo visto anche prima, e come ci è stato suggerito da chi ha compilato i questionari, funziona anche molto spesso da gestore dell'aula. Un po' di considerazioni da fare insieme, visti questi dati. Sotto il termine di area critica confluiscono tante iperspecialità. Come ho detto, non tutti ci hanno fornito il core curriculum del master, permettendoci di andare ad esaminare in un livello di dettaglio maggiore, ancorché nell'ambito di una dichiarazione bidimensionale, cioè cartacea, perché lo sviluppo reale di quel core curriculum è poi fatto da come le persone lo implementano nella realtà, dalla qualità della scelta dei docenti alla qualità della scelta degli stage, alla qualità della scelta della conduzione dei laboratori. E queste iperspecialità a volte sono davvero iper, master degli accessi vascolari nell'assistenza domiciliare, per esempio. Oppure master di area critica del paziente politraumatizzato. Quindi questa iperspecialità che va sotto il cappello di area critica crea una differenza di acquisizione di competenze. Io che lavoro nella organizzazione penso una persona che ha competenze derivanti da un master di area critica, come dice la legge 43, può stare in area critica, ma l'area critica è molto vasta. È sufficiente sapere che ha un master di primo livello di quel tipo lì, o devo anche vedere cosa dice il sottotitolo del master per capire se le sue competenze sono adeguate all'organizzazione in cui io lo inserirò? Perché questo ci cambia molto le cose e diventa una riflessione importante. Appare chiaro perché il 40%, percentuali come il 40% di assenza di tutor riconosciuti, vuol dire che c'è ancora una forte assenza degli infermieri nei percorsi universitari in maniera strutturata, cioè con responsabilità riconosciute nella gestione del coordinamento dell'attività globale del master e quindi nell'acquisizione finale delle competenze. Tutti questi percorsi, ve l'ho detto formalmente, che ci ha fornito il core curriculum, prevedono step di valutazione intermedia, molto spesso con test a risposta multipla, alcuni con discussioni di caso, ma sempre con valutazioni a carattere cognitivo. Ancora, dove è presente un coordinatore infermieristico, come ho detto, vi è un collegamento col più alto numero di docenze assegnate a colleghi infermieri. Questo significa, come dalla prima considerazione, che laddove la guida operativa del master è in mano alla professione, la professione si riconosce all'interno del percorso. Dove è presente un tutor, abbiamo visto, sono presenti anche laboratori più complessi per lo sviluppo e l'acquisizione e la stratificazione delle competenze delle persone, dei colleghi che fanno lo stage. È chiara la distribuzione centro-nord, cioè le università che storicamente hanno iniziato e le università che poi si sono aggiunte nell'attivazione, nell'attività dei master, sono posizionate nel centro-nord Italia. Se si guarda i core curriculum, come ho detto prima, abbiamo potuto vedere anche quelle di alcune università online, non c'è nessuna differenza strutturale nei fatti nel disegno del core curriculum. Stessa distribuzione dei crediti, stessa distribuzione del MED 45, stessa attribuzione degli equilibri tra le ore di formazione, diciamo così, online e le ore di formazione dedicate a possibili laboratori o a tirocini. Ma come questo poi viene effettuato, molti di questi online devono ancora partire, cioè sono dell'anno 17-18. Rispetto alle competenze quindi acquisite, sembra che la definizione di queste competenze rimane ancora molto accademica, cioè test, valutazioni, project work, tutti i sistemi di lavoro per l'acquisizione della competenza sono molto legati all'aspetto cognitivo, ma non si ha in nessuno di questi master un ritorno sull'aspetto più complessivo anche degli stage. E questo collegato con la grande variabilità della competenza in area critica, cioè della definizione di quale è la competenza in area critica, ci preoccupa. Perché cosa sa fare un infermiere che fa il master? Un infermiere che fa il master in area critica è ugualmente utilizzabile in pronto soccorso, in rianimazione, in camera operatoria? E così ci siamo fatti alcune domande che speriamo contribuiscano al dibattito. La differenza tra master online e master tradizionali. I master online stanno prendendo piede. Prima, diciamo, avevano un ambito quasi definito nell'area del coordinamento, adesso iniziano a comparire anche appunto nell'area critica. Quindi sono master di area critica, master di camera operatoria. La domanda è, a questo punto c'è una plusvalenza della didattica tradizionale? Se c'è, ha un valore? Deve essere, come dire, sposata? Ha un valore il colloquio col docente? Ha un valore il docente in aula? Come definire lo standard delle competenze rispetto all'iperspecialità, come ci siamo detti? Quindi qual è la differenza tra la competenza definita area critica e la gestione del trauma rispetto alla gestione della camera operatoria? Concludendo, il master deve definire la competenza iperspecialistica? È uno strumento che va verso l'iperspecialità, quindi è giusto che nell'area dei master cosiddetti di area critica ci siano il master di area critica cardiologica, il master di area critica del trauma, il master di area critica dell'emergenza territoriale, quello del pronto soccorso, quello della camera operatoria, quello della rianimazione adulti, quello della rianimazione pediatrica, quello della rianimazione specialistica. Diventa difficile per un'organizzazione capire, assorbire, scegliere le competenze. E eventualmente, se così non fosse, il master è lo strumento di formazione di una competenza più ampia, cioè di una capacità di un collega di essere uno specialist vero e quindi di fornire risposte legate all'infermieristica e non legate all'iperspecialità o alla tecnicità. Risposte che poi si possono trovare specializzandosi con percorsi ulteriori e diversi. Allora, quali sono le competenze standardizzate che cerchiamo? E come le possiamo spendere? Perché questi percorsi che la legge riconosce portano anche a differenziazioni nell'ambito dell'organizzazione e possono portare, e perlomeno alcuni di noi così si stanno comportando come gestori, a scelte, come dire, prevalenti di identificazione e posizionamento differente di questi infermieri rispetto agli altri. Quindi di che competenze parliamo? Può e deve essere definito un sistema di valutazione delle competenze diverso da quello che viene dichiarato? Quello che viene dichiarato ad oggi, che tipo di competenze ci garantisce davvero? Ci certifica? Alla fine un ringraziamento a tutti i colleghi coordinatori delle università che hanno contribuito, che hanno voluto rispondere, non solo in questo, poi molti di loro li conosco personalmente, hanno risposto con entusiasmo, hanno inviato il core curriculum e si sono dichiarati disponibili ad essere oggi qui, e alcuni di loro ci sono e quindi contribuiranno, spero, dopo la discussione sul master. A tutti i colleghi del comitato direttivo, in particolare alla Maria Benetton, a Gaetano Romigi, ai responsabili di macro area che con me si sono spesi nel cercare di individuare i master presenti e attivi in Italia e contattare e cercare i contatti di tutti i nostri colleghi. Grazie.